Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Signore e signori, Sport alla rovescia è tornato finalmente oggi 11 novembre di giovedì, piccolo scherzetto che vi facciamo quest'anno, non saremo più in diretta il martedì, bensì il giovedì alle 19 in punto. Partiamo subito con la primissima e attesissima grande sorpresa dell'anno. Il mio compagno d'avventure quest'anno è un grande ritorno. Ciao Davide!
Ciao, ciao a tutte e tutti. Ebbene sì, dopo un anno di pausa, cioè neanche riflessione, nel senso ero sempre all'interno degli Sport alla rovescia, ma non direttamente implicato come speaker. Invece adesso siamo un'altra volta qua, la squadra è al completo. Salutiamo Luca che probabilmente ci ascolterà dal lavoro, perché purtroppo le sere lavora e quindi fa tanta difficoltà ad essere presente. Siamo qui, ripartiamo come sempre Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
E allora oggi, vabbè, abbiamo deciso, ovviamente essendo la prima puntata di questa nuova stagione 21-22, di partire con il botto subito con interviste interessanti che tra un po' vi faremo sentire, senza andare a raccontare troppo in anticipo. Comunque gente di casa, diciamo così. E non vorrei dilungarmi troppo, nonostante l'emozione sia comunque tanta, quella di ritornare qui finalmente a parlare e a raccontarvi di sport, ma appunto direi che potremo già iniziare a farvi sentire un po' di musica. Questa è Nightwish con Tom Morello e Fem. We'll be right back.
E siamo partiti, ricordiamo un po' di contatti, siamo in onda, in diretta streaming su sharewood.it. Potrete trovare immediatamente, quasi forse domani, già domani, il podcast della puntata sul sito di sharewood.it. Vi ricordiamo anche di andarci a cercare su Facebook e Instagram Sport alla Rovescia e il sito www.sportallarovescia.it. Prima di entrare un po' nel cuore della puntata e andare un po' anche a capire quello che nel corso di questa stagione saranno un po' le tematiche che andremo ad affrontare, parliamo un po' di sport, di quello magari che è successo di interessante da un punto di vista proprio sportivo in questi giorni.
Sì, allora lasciamo il nostro consueto spazio alle news sportive della settimana. Partirei con una notizia, diciamo così, lieta. Stiamo parlando di quello che sta accadendo all'Olimpico di Roma, allo Stadio Olimpico di Roma, dove finalmente c'è l'apertura ai tifosi per una sorta di nuovo tour guidato, bilingue, tra l'altro sia in italiano che in inglese, per conoscere un pochino la storia delle società di Roma, Lazio e della nazionale italiana. Ecco, ad aprire l'inaugurazione, tra l'altro, è stato il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli. Ora, io non so, mi è capitato di andare a vedere qualche museo sportivo, come ad esempio al Bernabéu di Madrid, e se viene fuori una cosa di quel tipo è veramente un grande passo in avanti, ecco, per lo Stadio Olimpico, finché durerà, visto che sappiamo le dinamiche di costruzione.
Io onestamente ammetto di non essere mai stato, sono stato in tanti musei nella mia vita, ma non sono mai stato in un museo sportivo. Cioè, tra l'altro adesso stanno nascendo tanti, qui in Italia c'è il museo della Juventus, il museo della Federazione Italiana Gioco Calcio, ce ne saranno magari tante altre, però non sono mai stato.
E allora, prossima gita di Sport alla Rovescia, tutti a vedere il un nuovo po' di museo all'Olimpico di Roma. E andiamo adesso invece a parlare di quel che sta per iniziare nel mondo del basket, perché inizia domani il percorso delle ragazze dell'Ital Basket in cerca della nuova qualificazione per Euro 2023. Europei di basket femminile che si disputeranno in Slovenia e Israele, girone che andremo ad affrontare con Slovacchia, prima avversaria tra l'altro di domani, Lussemburgo e Svizzera. Noi non possiamo far altro che augurare in bocca al lupo alle nostre ragazze, speriamo ci diano le soddisfazioni che abbiamo avuto in tutto questo 2021 nei più svariati sport, speriamo che anche nel basket riusciremo a cavare qualcosa. E arriviamo adesso invece alle notizie un po' meno liete, come
probabilmente... Poi tra l'altro abbiamo vinto di tutto quest'anno, cioè veramente di tutto, speriamo di continuare
incalcolabile
così. Anche il torneo della miglior suonata del citofono abbiamo vinto.
Se esistesse probabilmente vincevamo anche quello. Ora, dicevo, andiamo un attimo a vedere invece quello che è un po' meno lieto, ecco, come notizia, quello che probabilmente tutti avete sentito è accaduto la scorsa settimana, e c'è stato un atto di aggressione verso la calciatrice del Paris Saint-Germain, Kira Amraoui, tra l'altro aggressione anche non di poco conto, insomma stiamo parlando di un gruppo di tifosi forse con spranghe e barre di ferro che hanno creato grossi problemi alla giocatrice di PSG e nazionale francese. Pare, tra l'altro, la notizia degli ultimi giorni è che pare che la compagna di squadra, che era presente tra l'altro durante quest'atto di aggressione, la giocatrice del PSG di Allo, sia attualmente indagata di essere complice di questa aggressione, attualmente è stata messa in stato di fermo, quindi rischia anche il carcere. Ecco, abbastanza sconvolgente quest'ultima parte della notizia, abbastanza schifoso invece il discorso dell'aggressione verso una calciatrice. Io a riguardo non ho veramente molto altro da dire, perché non penso ci sia molto altro da dire se non augurare una rapida guarigione, ecco.
Sì, anche perché ne abbiamo parlato tanto nel corso delle altre stagioni di Sport alla Rovescia, di aggressioni e danni di atleti, atletu, è sempre un argomento molto, molto difficile, molto, molto complesso, a volte sono delle cose che succedono anche per, come dire, problematiche personali, magari è successo a volte che sono stati etichettati come atti di razzismo e non lo erano, ma sappiamo bene invece che spesso, anzi quasi sempre, quella che è il razzismo, l'omofobia nel mondo dello sport e soprattutto nel mondo dello sport femminile è davvero imperante, quindi è importante parlare di queste notizie, dirle, denunciarle e poi fare qualcosa di pratico per far sì che cambi davvero qualcosa.
Ultimissima notizia che siamo obbligati in un certo senso a dare, perché domenica insomma ci sarà l'ultima gara di Valentino Rossi e noi tutti quanti gli amanti della MotoGP penso che saremo attaccati alla televisione a tifare, non certo per una vittoria perché purtroppo l'anno ormai è andato così per Vale, però ecco, sarà comunque l'ultima gara di uno dei più grandi campioni di questo sport. Della storia di questo sport. Ora invece, da un'uscita come quella di Rossi a un'altra uscita, ovvero il nuovo album uscito il 22 di ottobre di quest'anno dei Duran Duran, andiamo ad ascoltarci uno dei pezzi del nuovo album. Questo è Invisible.
E siamo sempre qui in diretta da Sherwood.it, nuova stagione di Sport alla rovescia. Entriamo un po' nel fulcro, nel centro di quella che è la nostra trasmissione e vogliamo anche un po' lanciare un appuntamento che sarà un appuntamento fisso della nostra trasmissione, ossia negli ultimi due anni purtroppo abbiamo tanto parlato di quanto è stato difficile vivere senza fare sport, di quanto è stato difficile provare a ripartire e provare a cercare di far partire tutto un movimento sportivo, soprattutto quello di base, e in questi due anni ovviamente abbiamo sentito tante voci, soprattutto quelle dello sport popolare e indipendente di questo paese. E allora adesso vogliamo anche, come dire, ritornare a parlare di sport giocato e di sport anche praticato con quella anomalia che contraddistingue tutte le realtà di sport popolari indipendenti, sia non soltanto all'interno dei campi da gioco, ma anche fuori dei campi da gioco. Quindi faremo un giro per il nostro paese per farci raccontare dai diretti interessati un po' com'è la partenza. Ovviamente non potevamo che cominciare, non li definirei degli ospiti, ma li definirei dei padroni di casa di Radio Sherwood, anche perché l'abbiamo detto più volte, ricordiamolo, cioè la trasmissione di Sport alla Rovescia, l'idea del sito di Sport alla Rovescia, nasce proprio da quella polisportiva che è stata una anche delle prime in Italia a portare avanti un determinato modo di fare sport, che è la polisportiva San Precario. Oggi qui abbiamo due esponenti della polisportiva San Precario, abbiamo un atleta e un ex atleta, ti definiamo ex atleta ma atleta sempre nel cuore. Siamo qui con Gigi e Warbo, ciao!
Buonasera, buonasera!
Buonasera a tutti e a tutte!
Bene, siamo quindi molto contenti di iniziare a parlare di sport praticato e di farlo con voi, e quindi vi farei proprio una prima domanda. Come è stata la ripartenza del mondo dello sport? Tra l'altro la polisportiva San Precario, lo sappiamo, ha tante discipline, quindi la prima domanda proprio è inerente a come è stato ripartire, quali sono state le problematiche nella ripartenza, ma anche quali sono i punti di forza di questa ripartenza. Ecco, raccontateci un po' come è andata.
Beh, per quanto riguarda il calcio, la ripartenza è stata veramente molto molto emozionante. Durante l'anno di pandemia, nella quale le attività sportive erano comunque limitate, non è stato possibile ovviamente ritrovarsi e svolgere l'allenamento normale, ma nel momento in cui le restrizioni hanno iniziato ad allentarsi, abbiamo subito approfittato, insomma, per poter ritrovarci, chiaramente nel rispetto di tutte le regole, chiaramente nel rispetto anche del per evitare la diffusione del contagio. C'era sempre e c'è ancora tuttora il monitoraggio della temperatura, il modulo da compilare bisettimanale, chiaramente per lo screening, e poi l'attività calcistica è tornata prima. Chiaramente da un punto di vista solamente, diciamo, di corsa, da un punto di vista solamente di atletico, e poi abbiamo iniziato anche a toccare il pallone.
E tra l'altro sta andando anche abbastanza bene da un punto di vista sportivo, proprio la ripartenza del calcio, no?
Assolutamente sì, abbiamo iniziato la stagione con 4 vittorie consecutive, quindi morale molto molto alto. Quest'ultime due partite ci hanno portato una sconfitta e un pareggio, quindi comunque 13 punti nelle ultime 6 partite è un gran risultato, direi.
Storicamente mai successo, anche perché siamo in seconda categoria, anche se dopo 2 anni di pausa uno non si ricordava dove stavamo giocando, quindi ce ne siamo accorti alla prima partita. E però, insomma, zona playoff di seconda categoria dopo 2 anni di pandemia è una gioia. Volevo anche fare i complimenti a Gigi e ai compari, perché questi sono allenati 2 anni facendo solo atletica, che era la parte più rognosa dell'allenamento.
Proprio così, e non eravamo neanche pochi, quindi l'entusiasmo c'è e c'è sempre stato, e anche in questo periodo difficile è rimasto comunque solido.
Il resto, le altre discipline, che tra l'altro molte sono anche all'interno di palazzetti, la ripartenza,
guarda,
cosa
in realtà,
è caratterizzata?
Vabbè, questa, come diceva Gigi, per il calcio, e anche sulle altre discipline bisogna rispettare norme, distanziamenti, igienizzazione, quindi sicuramente la prassi per praticare sport è un po' più rognosa, ma credo sia anche normale, credo sia anche corretto per evitare appunto risalite fastidiose e insomma per prendersi cura gli uni degli altri, poi, che è quello che abbiamo fatto anche durante la pandemia. Credo che il dato interessante sia il fatto che dopo 2 anni comunque tutte e 5 le squadre della polisportiva sono sopravvissute. L'impressione che ho, è un'impressione, spero non sia una fregnaccia, è che in realtà fuori da noi, nel tessuto sportivo standard, invece ci sia stata una moria annunciata ma non denunciata di squadre, perché secondo me ne sono sparite un sacco in un sacco di ambiti. E da un certo punto di vista è un gigantesco dispiacere, anche perché appunto passa un po' così sotto silenzio. Dall'altro punto di vista ti fa capire che forse un determinato tessuto organizzativo e partecipativo in questo periodo è stato un valore aggiunto, no? Perché ci ha permesso di mantenerci in legame, di continuare a finanziarci, di ripartire con una marcia e tempi.
Si è vista proprio la forza dello sport popolare che ha dovuto reagire in questo momento di difficoltà.
Sì, anche perché, come dicevate giustamente, tantissime società che basano le loro attività sportive solamente appunto sulla parte sportiva e basano anche tutto sull'aspetto economico, anche se saliamo di categoria, non ce l'hanno fatta, anche perché stare 2 anni fermi è davvero difficile. La forza, come dicevate, dello sport di base in generale, dello sport popolare indipendente, proprio è quella che comunque si è rimasti vivi e si è continuato comunque a stare insieme, a fare comunità. Come la risposta del pubblico, ecco, cioè, avete notato un cambio, soprattutto anche per quanto riguarda magari le tifoserie calcistiche, ecco, e poi dopo parleremo di quello che succede appunto anche in categorie più alte da un punto di vista del tifo, cioè anche da parte del tifoso, del supporter, lo stare in tribuna, lo stare in gradinata, dopo 2 anni di lontananza, è cambiato? Da parte nostra sicuramente direi di no, ma diteci un po' voi.
Beh, dal punto di vista da calciatori, diciamo, da atleta, visto che un atleta della San Precario ha questo privilegio di sentire il supporto dei tifosi rispetto ad altri atleti magari di seconda categoria, è stato veramente veramente molto d'aiuto e molto emozionante, ovviamente, ritrovarsi a sentire i cori, a sentire gli incitamenti e i sostegni di quello che è il 12° uomo in campo, il famoso 12° uomo in campo, che nella Sampre è ben rappresentato.
E devo dire che da fuori invece il primo coro è stato straniante, al secondo eravamo già tornati in una modalità vecchio stile, eravamo pieni di desiderio di tornare appunto a cantare assieme in tribuna, e secondo me lì c'è stato solo un sacco di passione in più accumulata per 2 anni, ma il resto è rimasto tendenzialmente com'era.
Bene, continueremo a parlare di San Precario e di sport popolare. Adesso ci andiamo ad ascoltare Caparezza. Guerrero cammina por el sendero del dolor y la alegría. Cammina.
Passo nella selva, senza briglie, senza sella. Vado incontro alla mia libertà, già da come marcio sembra Selma. Alle spalle la mia guerra, io la stella della Senna. Tu che invidi la mia vita, io che penso sa di un cazzo, sembra Satan. Sì, suono, non ho mai scalato una montagna a mani nude free. Solo, non ho mai nuotato tra i piranha lungo il fiume Mi. Muovo, non ho mai viaggiato sull'Apollo 13, sento dire solo Apollo 13, non ho fremiti, non ho mai lasciato la Nigeria con i miei risparmi chiusi dentro il palmo, non ho mai sfidato la miseria nei deserti caldi chiuso dentro un camion, vivo le mie storie magari, chiuso in casa come Salgari, chino sui libri e sui manuali, Nicky sei Lazzaro, dai alzati e
cammina. Cammina, guerrero cammina, camminando e basta, lascio la mia traccia, capirà soltanto chi vedrà dall'alto, tipo ragno a Nazca.
Cammina.
E allora siamo tornati in diretta con Sport alla Rovescia. Stavamo facendo due chiacchiere qui con i nostri esponenti della San Precario che ci hanno appena finito di raccontare un pochino le dinamiche prettamente sportive di questo rinizio, sicuramente con le sue difficoltà e le sue gioie che a quanto pare non sono mancate, visto quello che hanno appena finito di raccontarci, le quattro vittorie consecutive e molto altro. Ora andiamo avanti perché non abbiamo finito, vediamo cos'altro viene fuori da questa chiacchierata. Io ovviamente lascio la parola a Davide che a riguardo, devo ammettere, è molto più preparato di me.
Io ho studiato prima di arrivare qui. No, io ripartirei da quello che dicevamo nel blocco precedente, ossia il fatto la potenza dello sport popolare indipendente è stata quella di non essersi fermata da un punto di vista proprio di aggregazione sociale e anche di mutualismo. Quali sono le attività extra sportive, magari anche mutuate da questo periodo di Covid, che la polisportiva sta portando avanti in questo momento in città? Tra l'altro lo ricordavamo in un webinar che abbiamo fatto proprio qui sul mondo dello sport popolare indipendente, c'era proprio Warbo qui testimone, parlavamo del fatto che la San Precario aveva trovato finalmente casa qualche tempo prima del lockdown, quindi adesso il fatto che questa casa, questa sede sia vivibile sicuramente è un fattore aggiunto. Ma ecco, raccontateci un po' voi quello che accade.
Beh, legate poi al periodo pandemico e quello che era successo lì, cioè appunto la trasformazione degli atleti in, io continuo a chiamarli attivisti e non volontari perché
sì,
secondo
ma è
me
giusto così anche, sì.
Soprattutto per il modo che abbiamo di vedere il mondo bisogna sempre fare attenzione a non confondere i due termini, mm-hmm. Perché non siamo volontari, non siamo stampelle dei servizi mancanti, ma si punta sempre a produrre una trasformazione sociale, alla fine è una forma delle comunità anomala.
Esatto.
E quello che è rimasto, quello che era nato lì, quindi la recupero alimentare, il dopo scuola e gli sportelli di orientamento insieme alla rete Luke and Car, quelli sono stati confermati tutti come servizi, sono ripartiti in quest'ultimo mese, qualcosa a ottobre, qualcosa adesso a novembre, con calma, che in questo momento la calma è
con calma, che è fondamentale, è rivoluzionaria questa calma. Sì, assolutamente ha un valore aggiunto questa costruzione di senso di comunità grazie a queste attività, e chiaramente la cosiddetta Santa Sede aiuta perché è proprio il fulcro, il centro di tutte queste attività, sia del dopo scuola, sia della recupera che dello sportello.
Che poi lei si trova la sede in via Pinali, che è una zona dell'Arcella non raggiunta da quel grosso meccanismo di riqualificazione che invece in Arcella
è vero,
è stato protagonista in altre zone, e c'è una gigantesca necessità di servizio, di relazione. E noi abbiamo aperto il dopo scuola con un giro di messaggi e facendo una riunione con i genitori appunto per spiegare quali sono i presupposti, e in 40 ore sono arrivate 25 iscrizioni nelle successive altre, un'altra ventina, però non abbiamo gli strumenti per sostenere.
Esatto, mancano più che altro volontari, che ce l'abbiamo i volontari, io sono anche uno tra quelli, anche Warbo, però appunto la richiesta è tanta, perché la volontà appunto è tanta, il bisogno è tanto, noi ci siamo e facciamo il possibile.
Come avete trovato il quartiere? Nel senso, mi ricordo, perché c'ero anch'io protagonista di quel periodo in cui abbiamo iniziato a fare cose in Arcella, no? Siamo stati i primi a rianimare, riattivare un meccanismo, per esempio, all'interno del Parco Milkovic, che oggi, soprattutto nel periodo estivo, pulula di iniziative artistiche e culturali. Avete trovato il quartiere, e soprattutto quella parte di quartiere, dopo questi due anni di lockdown? Tra l'altro, se non ricordo male, qualche mese fa avete fatto anche, c'è stata proprio un'iniziativa nei campetti che sono vicini la sede, quindi qual è, diciamo, ecco, la differenza che avete notato sul tessuto sociale con cui poi quotidianamente vi andate a confrontare?
Ma in realtà, secondo me, soprattutto nelle generazioni giovani e più giovani, che hanno perso fette di vita, che a quanto mi ricordo, perché sono un ex atleta e anche un ex giovane ormai, sono fette di vita importantissime, e secondo me il disagio sociale, il disagio è una parola anche abusata, però il disagio, la marginalità, la difficoltà relazionale, secondo me sono cresciute parecchio. E da questo punto di vista, quindi, sarebbe bello e utile fare un'indagine anche più approfondita su quali possono essere le forme di risposta che associazioni come noi possono dare, e mi permetto anche di dire che sarebbe anche bello e utile, perché poi ci sono molte associazioni che collaborano in quartiere, che fanno attività in quartiere, sarebbe bello e utile costruire una risposta organica,
esatto,
collaborando,
unificato, una sorta di rete,
certo. perché ci sono tanti servizi, spesso però non comunicano fra di loro, e in realtà la comunità è una, o almeno una è quella che vorremmo creare, e quindi io ho notato un po' questa, a Sherwood anche, ma poi anche nel ritorno al quartiere ho notato un po' questa forma di difficoltà in più per quanto riguarda, fra virgolette, chi viene ai servizi nostri.
Progetti futuri, chicche che magari sono in cantiere, che ci volete spoilerare, c'è qualcosa oppure?
Beh, in realtà una cosa che non abbiamo citato è l'attività di ripercorrere i quartieri, giusto?
Vero.
Che è questa sorta di marcia che si fa tutti insieme, e per riqualificare, tra virgolette, all'istante, un po' al momento, il quartiere Arcella, verso intorno a me,
attraversabili a piedi da un quartiere all'altro. E sono state quattro tappe che hanno attraversato Palestro, Caminna, quartiere Portello e Arcella.
Esattamente.
E la chicca potrebbe essere quella che stavamo pensando adesso, proprio per evitare di fare un servizio pure semplice di dopo scuola.
Dopo scuola.
Siccome adesso c'è la prospettiva di tornare a fare sport, 24 ragazzini, sono quasi due squadre, e quindi stavo pensando che la forma migliore per emancipare le persone a conto nostro è la pratica sportiva, e quindi si stava immaginando di costruire un settore giovanile a partire dall'esperienza del dopo scuola. Non focalizzato solo sul calcio, farà un avviamento pluridisciplinare, antidiscriminatorio.
Siamo una polisportiva, non c'è l'egemonia del calcio, no? Noi non ci crediamo.
Un po' sì, un po' no.
Vabbè, non si dice. Dopo di conseguenza le cose, sai com'è, però
sport nazionale,
noi non ci crediamo come polisportiva, e siamo una polisportiva.
Assolutamente sì.
Bene, bene, per rimanere in contatto con le tante attività e i tanti bei risultati che la Polisportiva San Precario porta avanti quotidianamente, vi invitiamo a seguire tutte le loro pagine social, da Instagram, Facebook, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione. Ci sentiamo presto, ci vediamo anche presto. Anche presto, ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Io ringrazio ancora Gigi e Warbo.
Grazie a voi,
grazie a voi,
super.
Grazie a voi.
Disponibilità.
Tutta.
Ciao ciao.
Ciao.
Spend it all.
E allora questo era Sublime con Santeria, noi siamo tornati in diretta, io ringrazio pure io personalmente i ragazzi della San Precario che ci hanno appena salutato, ma non abbiamo finito con le interviste e con le chiacchierate.
Sì, prima puntata ricca di interviste. Nelle scorse stagioni, anche la scorsa stagione quando io ero in pausa, non di riflessione come abbiamo detto, ma facevo tante altre cose, abbiamo parlato più volte di quello che è il rapporto tra lo sport e l'ambiente, nello specifico lo sport e la montagna, e abbiamo anche parlato di quella che potrà essere la situazione che si verrà a creare con le Olimpiadi invernali a Cortina. Da un po' di tempo comunque soprattutto nelle zone delle Dolomiti bellunesi, ma anche in altre zone, c'è tutto un fervore contro quella che è la situazione delle questa speculazione e questa distruzione della montagna. Tanti nostri attivisti, compagni, compagne che comunque sono anche sportivi, sportive e anche soprattutto amanti dell'ambiente e della montagna, quindi come dire, hanno partecipato anche attivamente a manifestazioni, a momenti che hanno cercato anche di denunciare quello che sta succedendo in questo periodo. Per questo siamo in collegamento con Zeno. Ciao Zeno.
Ciao, buonasera a tutti.
Che è uno tra i tanti e le tante che proprio vedendo quello che sta succedendo nelle nostre montagne a ridosso dei nostri territori ha pensato giustamente di partecipare e di capire un po' anche quello che si muove. Zeno, io ti chiederei un po' di raccontarci appunto quello che sta succedendo nelle nostre montagne, di quella che è la situazione di speculazione e di distruzione del nostro ambiente, anche tanto legato a quelle che sono le attività sportive.
Sì, il 24 ottobre, domenica 24 ottobre, in un buon gruppo di appunto appassionati di montagna e amanti della montagna, ma abitanti di città del nord-est, abbiamo partecipato ad una marcia lanciata da una vasta gamma di associazioni e movimenti di tutto l'arco alpino, per cui Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, una marcia che dal centro di Cortina, poi snodandosi per i boschi lungo le piste sui versanti delle Tofane, volevo andare a denunciare un po' quello che è un attacco che da anni la montagna subisce, ma in particolare in questo ultimo periodo, legato alla costruzione di enormi infrastrutture e di grandi opere legate allo sport invernale e all'industria del turismo sciistico. Simbolo un po' di questa tendenza sono le prossime Olimpiadi invernali di Cortina, che ancora una volta si trasformano in una grandissima occasione di speculazione. Sono un'operazione finanziaria di circa 1,5 miliardi di euro che andrà ad attraversare e a colpire un vasto numero di territori, perché sono dislocate appunto non solo nelle due città che si sono aggiudicate l'edizione, cioè Milano e Cortina, ma anche in altre zone del Trentino e della Lombardia. A Cortina i danni che la costruzione di nuove piste e nuovi impianti faranno sono evidenti, proprio si vedono ancora dall'anno scorso le enormi opere di sbancamento e di disboscamento fatte per i mondiali di sci alpino di Cortina 2021, che hanno devastato 70 ettari di bosco con danni non più da cui non si potrà tornare indietro. L'altro grande simbolo un po', no, dello spreco olimpico è la pista di bob, su cui siamo passati, no, in centinaia di persone quella domenica in marcia, una pista di bob abbandonata e che ora la regione vuole con soldi pubblici, finanziandola direttamente con soldi pubblici regionali, rimettere in funzione rimettere in funzione con un investimento di 60-80 milioni di euro per uno sport praticato da una decina di persone in tutto il paese. Molti interventi anche durante la giornata hanno richiamato, no, quello che è un po' lo spettro che si aggira su questa edizione, che è quello di Torino 2006.
Esatto, quello è proprio il caso emblematico, ce l'abbiamo avuto in casa, quello che già è successo, raccontaci pure.
L'abbiamo avuto in casa, un'altra operazione, no, annunciata come un grande piano di rilancio del territorio montano, come un enorme volano economico, in realtà poi rivelatosi un fallimento sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei danni ambientali che ha prodotto. Un investimento enorme, si parla più del doppio di quello che è stato, di quello che in teoria verrà speso per Milano e Cortina, con conseguenze disastrose nelle valli interessate dalle opere appunto relative alle Olimpiadi. Ricordiamo solo la pista di Bob, appunto parlavamo di Bob a Cesana, è costata un'enormità e mai più riutilizzata, e che ora giace là come cattedrale nel deserto, così come i trampolini per il salto con gli sci, così come gli impianti del biathlon, tutte opere che hanno devastato territori alpini e che non hanno poi avuto nessuna ricaduta, no, in termini positivi per le comunità locali e per un successivo utilizzo. Tutto nella logica del grande evento, del mattone, no, come volano economico, ma che finiti 15 giorni di evento lascia solo i danni, le macerie, anche e soprattutto dal punto di vista economico alla collettività, e se non appunto per quelle opere appetibili dal punto di vista economico che sono state poi immediatamente svendute, privatizzate per il profitto di pochi.
E tra l'altro noi più volte abbiamo denunciato come i grandi eventi poi basano tutto sulla speculazione edilizia, sulla speculazione finanziaria. Fa ancora più specie, fa ancora più paura quando poi si vedono immagini come quelle che tu ci hai descritto e che abbiamo visto circolare sui vari siti, sui vari social di distruzioni ambientali. Zeno, io ti ringrazio per la tua precisione e puntualità. Sicuramente come Sport alla Rovescia continueremo a seguire quello che succederà nei nostri territori e vi terremo aggiornati. Grazie ancora Zeno, una buona serata.
Grazie, buona serata a voi.
Ciao ciao. E adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Lui è Mannarino con Cantare.
Principio era la voce, si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire. La voce degli innamorati se ne va per venire. Quando una voz no se para, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, hasta que alcance la voz. Cantaron en el estrade, per no morire. Cantare come un tuono nel cielo, voglio, perché vale
per me. Tu c'hai labbra de miele, cuore mio, dimmelo te, che la musica cambia se te vuoi bene. Quando una voz non se para, se le pica la oreja al patrón. Pero mi voz sí que alegra, porque yo tengo mi amor. Cantaré, porque quita el dolor. Cantaré, para no matarle, señor. Cantarono nelle strade, per non morire. Cantarono nelle gabbie, per non impazzire. Cantarono addosso al muro, davanti a un fucile. Colpo su colpo vedrete questo muro cadere.
E allora, questo era Alessandro Mannarino con Cantare, brano preso dal suo ultimo album uscito quest'anno, 2021. E complimenti anche a Mannarino per questo suo nuovo lavoro. Adesso torniamo a parlare un pochino, torniamo soli, diciamo così, abbiamo finito con le chiacchierate e le interviste per questa prima puntata, ma le tematiche non sono certo da meno. Stiamo parlando di quello che negli ultimi anni, anzi ormai ci tocca dire negli ultimi 15-20 anni, è la piega che sta prendendo lo sport nazionale italiano, ovvero il calcio. Il calcio che sta chiaramente e evidentemente sempre più diventando uno sport d'élite, uno sport da ricchi, uno sport di nobiltà sportiva, per così dire. L'esempio più lampante è accaduto in questi ultimissimi giorni, anzi in queste ultimissime ore, ovvero quello che la piattaforma streaming attualmente detentrice della Serie A Team, ovvero DAZN, cosa ha fatto? Sostanzialmente ha bloccato la doppia utenza contemporanea per ogni abbonato su DAZN, cosa che di per sé chiaramente ha fatto esplodere di rabbia non soltanto i clienti DAZN, ma anche l'opinione pubblica, anche editoriali, giornali, siti web, insomma un pochino tutti si sono scagliati contro questa mossa, non solo perché è una mossa chiaramente a esclusivo scopo di profitto, che blocca la possibilità a moltissime famiglie, a moltissime persone di poter vedere le partite che vogliono, che comunque pagano anche, ricordiamolo, 30 euro al mese per questo servizio che non ha certo dato pochi problemi quest'anno e lo scorso anno. Ma inoltre anche c'è questa grossa dinamica sul fatto che questa scelta è arrivata a stagione cominciata, a contratto cominciato, insomma. Il cambiare le carte in tavola così a metà strada non è mai piacevole, tantomeno quando si tratta di calcio, che noi italiani è una di quelle cose di cui, diciamo, molti di noi vivono. Ci sono anche molti club di Serie A che si sono schierati contro questa scelta di DAZN, facendo presente che appunto questa mossa di cambiare i termini contrattuali in corsa non è assolutamente accettabile né ammissibile. C'è inoltre da dire che però nelle ultime ore è trapelata già la possibilità di un cambio di idea da parte del colosso dello streaming sportivo, che potrebbe scegliere alla fine di ritardare alla prossima stagione questo cambio, ovvero questo vuol dire che se questo cambio di idea dovesse essere realmente attuato, abbonati di DAZN tranquilli che perlomeno fino alla fine della stagione 2022 potrete vedere anche la partita sullo stesso abbonamento, allo stesso orario, diciamo.
E questa, mi verrebbe da dire, è una ciliegina sulla torta di quello che è ormai sono le pay TV che da tanti anni portano sicuramente tanti soldi alle società, tolgono tanti soldi dalle tasche degli appassionati, dei tifosi, ma hanno ucciso quello che è tutto quello che abbiamo anche per esempio sentito prima parlando con i compagni della San Precario, quello che è lo stare nelle gradinate, nelle tribune, nelle curve, lo stare accanto alla propria squadra, ossia assistere dal campo, dallo stadio, dalle curve alle partite di calcio. Un calcio che è diventato spezzatino: se uno adesso vuole vedersi tutte le partite di calcio del campionato deve iniziare a sedersi il venerdì e probabilmente finire il lunedì e guardare tantissime partite. Devo dire che qualcuno avrà pensato: bene, costa tantissimo, non conviene, non si può più smezzare da DAZN, si torna allo stadio. E invece no, non si può tornare allo stadio, come diceva giustamente Simone prima, sta diventando uno sport da ricchi anche seguire. C'è una polemica tutta di questi giorni, i biglietti ormai nei campionati, soprattutto nel campionato di Serie A, hanno dei prezzi davvero stellari. Tante società non hanno neanche iniziato abbonamenti, qualcuno sta iniziando in questi giorni proprio la campagna abbonamenti. La roba più assurda è quella che non esistono più i cosiddetti settori popolari. Una volta la curva era il luogo in cui si incontravano tutti, le famiglie, in cui si incontravano gli ultras, era il settore popolare. Con pochi soldi tutti andavano allo stadio, andavano a vedersi la partita di calcio. I settori popolari sono costosissimi e tanti gruppi ultras, per esempio, ho letto, sto seguendo con tanta passione quello che succede a Napoli in questo momento. Il Napoli fondamentalmente non vede ultras all'interno del proprio stadio da tantissimo tempo, sono andati qualche volta in trasferta, ma al momento la squadra che si trova prima nel campionato italiano si trova a giocare all'interno di uno stadio che sta diventando sempre di più un teatro. Molto simpatici i tifosi dell'Hellas Verona quando sono arrivati giù a Napoli, che cercavano gli ultras del Napoli. Sicuramente gli ultras del Napoli non erano presenti non per paura degli ultras del Verona, ma perché, come dicevo prima, andare allo stadio costa davvero un occhio della testa. È, come dicevo all'inizio, una ciliegina sulla torta. I prezzi alle stelle, un calcio che è sempre più lontano dal popolo, ma è un calcio che comunque a noi ci piace ancora guardare, ci piace ancora vivere. Cerchiamo anche di far di tutto per cercare anche di cambiarlo. Ecco, qui in regia leggo scontri, forse sì, dovremmo fare un po' più di scontri.
Noi come Sport alla Rovescia ovviamente non possiamo essere d'accordo e concordi con tutto ciò. È una situazione che ci viene detto a tutti quanti noi: ragazzi, è la modernità, il mondo sta andando verso questa direzione, dovete adeguarvi. Noi non ci vogliamo adeguare a questo tipo di calcio, insomma, chiamateci forse romantici, chiamateci come
volete. Gli ultimi romantici,
però ecco, la nostra posizione rimane questa, rimane ferma e non cambierà a riguardo. Adesso andiamo a sentirci un po' di musica, è il nuovo singolo di un grande ritorno di Stromae con Santé.
A ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel tu nettoies, et toi, Albert, quand on trinque tu ramasses les verres, Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire, Arlette, arrête. Toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, on est payé pour le faire. Tu te prends pour ma mère?
Dans une heure je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Célèbre pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires. Aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
E allora questo era Stromae. Torniamo in diretta a gettare il nostro focus settimanale, cosa che cercheremo di fare adesso settimanalmente, su una tematica in particolare. La tematica ce l'ha tirata fuori il calciatore australiano Josh Cavallo. Forse molti di voi lo avranno sentito nominare in quest'ultimo mese, perché Cavallo, giocatore dell'Adelaide United di 21 anni, è il primo calciatore della storia del calcio che ha scelto di fare coming out a praticamente carriera appena iniziata. Ecco, questa che a noi piacerebbe tanto non doverla chiamare notizia, purtroppo soprattutto in un mondo ancora da questo punto di vista molto, molto chiuso e molto retrogrado, è assolutamente una notizia. Ecco, la notizia ormai è uscita, sì, come dicevo, un mesetto fa. Quello che è accaduto adesso, però, più di recente, è il nuovo tema che Josh ha deciso di esporre, ovvero quello dei mondiali in Qatar l'anno prossimo, nell'inverno 2022. Mondiali in cui lui potrebbe andare per giocare con la sua nazionale australiana. Bene, Josh Cavallo ha detto esattamente queste parole ai microfoni, ovvero: se venissi convocato credo che non andrei e che rinuncerei quindi al mio sogno. In Qatar vige ancora la pena di morte per gli omosessuali e io avrei molta paura ad andare qui, ad andare a giocare lì. Bene, ecco, questo è un po' il tema. Ora, noi ne abbiamo parlato tantissime volte qui a Sport alla Rovescia su quanto sia assurdo l'idea di andare a fare i mondiali di calcio in un paese dove di fatto i diritti civili delle persone sono stati calpestati e ricalpestati negli ultimi anni così tanto. Non soltanto noi stiamo portando avanti questa campagna, abbiamo visto nel corso delle ultime partite nazionali molte, moltissime squadre che con gesti più o meno plateali hanno fatto sentire la loro voce. Rimaniamo chiaramente anche noi un pochino interdetti sul come mai la FIFA abbia scelto questo, anzi il come mai in realtà lo sappiamo bene, però ecco.
Che poi tra l'altro farei un passo indietro, nel senso che cioè, mi piacerebbe a me vivere in una società in cui non ci sia bisogno di dover fare coming out, nel senso che è davvero lo reputo una roba davvero retro dover necessariamente dire qual è il proprio orientamento sessuale. Lo si fa perché purtroppo ancora viviamo in una società che non è forse pronta ad accettare totalmente quelle che sono le diversità e le differenze, non lo è pronta appunto nella società di tutti i giorni, non lo è ancor di più nell'ambito sportivo, no? C'è tanta paura da parte dei calciatori di dire, sai, sono gay, sono lesbica, sono non binario, ma questa forse è fantascienza per il mondo dello sport. Mi metto sicuramente nei panni di questo atleta che dice come faccio ad andare a giocare dei mondiali in un paese in cui oggi c'è la pena di morte per chi ama una persona dello stesso sesso.
Sì, e come faccio, la provocazione anche che verrebbe da fare è quanto può essere difficile, quanto può aver senso per un ragazzo di 20-21 anni andare ad esporsi così tanto per poi andare incontro a problematiche di questo tipo. Io penso che per un ragazzo di 20 anni dover rinunciare a giocare i mondiali di calcio per questo motivo sia un qualcosa di realmente assurdo. È veramente un peccato anche dover stare qui a parlare onestamente della dinamica, però è, come abbiamo detto all'inizio, è una cosa che nel mondo del calcio ha fatto e farà moltissimo rumore.
Sì, fa scalpore anche quello, perché i giornali riempiono articoli su articoli, per esempio dell'ultima coming out di politico che però, come dire, abbraccia il mondo dello sport.
Eh sì, esatto, perché anche l'ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha scelto di fare coming out, anche lui chiaramente dal momento che stiamo parlando comunque di un personaggio politico appunto molto molto legato al mondo dello sport, a noi, come abbiamo appena detto per Josh, ci fa molto piacere che ci sia stato questo tipo di coraggio. I tempi sembrerebbero essere maturi, ma dall'altro lato anche sempre troppo a rilento, per così dire.
Speriamo che arrivi quel momento in cui non è necessario fare coming out, dire quello che ti piace della tua vita e nella tua vita, perché a noi ci piacciono tutte le differenze e tutte le diversità.
Ora è arrivato il momento del classicone della settimana e vi facciamo ascoltare i Decibel con Contessa.
Wow!
Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi
quando si sta bene insieme, quando ci si diverte, il tempo vola. E noi in questa puntata, prima puntata della nuova stagione di Sport alla Rovescia, ci siamo divertiti.
Ci siamo, divertiti, direi proprio di sì. Eh sì, perché siamo già arrivati alla fine, la nostra oretta abbondante di trasmissione ce la siamo fatta, vi abbiamo fatto ascoltare e riascoltare dopo tanto tempo di pausa le nostre voci, che ricordiamo, se vi dovessero essere piaciute, abbiamo i podcast che a breve usciranno, vi ci potete ascoltare tutte le volte che volete in loop per sì, tutto il giorno.
Tra domani e dopodomani con la nostra... No, domani pubblicheremo il podcast, quindi chi non ci ha ascoltato in diretta, e noi vediamo che c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che salutiamo e ringraziamo per l'ascolto in diretta. Comunque domani potrete ascoltare il podcast sul sito di Sherwood, lo troverete anche sui social di Radio Sherwood, di Sport alla Rovescia e anche di GeminiNetwork.it. Tra l'altro GeminiNetwork.it, che ci vedrà protagonisti tra qualche giorno, tra poco più di una settimana, con il festival qui a Padova al centro sociale occupato Pedro, 3 giorni di festival, talk, musica, approfondimenti, laboratori e chi più ne ha più ne metta.
Quindi ecco, assolutamente non potete mancare. Io, Davide, ti ringrazio e ti saluto e ti dico ci rivediamo la prossima settimana.
È stata
settimana.
Un'emozione, lasciamo un po' di contatti, sherwood.it per ascoltare tutta la nostra programmazione che ormai sta andando a gonfie vele di Radio Sherwood, sportallarovescia.it il nostro sito di informazione, le pagine social e Instagram di Sport alla Rovescia e di Radio Sherwood e Gemini Network.it, che in questo periodo di notizie, informazioni e di tante altre belle trasmissioni del nostro network, ce ne sono tante, quindi andate a visitare tutti questi siti.
E allora noi vi salutiamo con un bel inno allo sport e al calcio e con i Mano Negra. Ciao!
Ciao Melo!
Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de